ho visto la gente della mia età andare via. Come strano che non mi portano via niente, cercare il sogno che conduce alla malattia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze passate trasformate, dentro alle nuvole di fumo del mondo fatto di città. Essere contro di cogliare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto al bordo delle strade. Dio è morto nelle auto pesanti. Dio è morto nei vini delle strade. Dio è morto. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede, su posto mascherato con credere, nei mille verni della patria delle ore, per contenuto ormai momento di negare, ciò che facile, le fedi fatte di abitudine e paura, è una politica che è solo fare carriera, è un attivismo interessato, intimità fatta di nuovo. Ipocrisia che ti sa se con la ragione mai col torto, del Dio che è morto dei capi di sterminio. Dio è morto con i miti della razza. Dio è morto con gli odi di partito. Dio è morto. Ma penso che questa mia generazione è preparata a un nuovo, una speranza preparata, a un futuro per me, una rivolta senza, perché noi tutti ormai sappiamo che si chiama muore per due giorni e poi risorge. Ciò che noi crediamo che è risorto, ciò che noi vogliamo che è risorto, nel mondo che saremo.
Arbeit macht frei. Le enormi lettere metalliche campeggiano alte e scure sopra il cancello gotico, come una sinistra corona. Il lavoro rende liberi. Che cosa significa? Può essere che la mamma abbia ragione? Può essere che lavoreremo e saremo trattati come esseri umani? Avremo del cibo e una sistemazione dignitosa? E la libertà? Che cosa intendono dire con questo? Ci restituiranno addirittura la libertà se lavoreremo. Le immense porte del cancello si aprono e noi marciamo dentro, avanzando in uno spazio delimitato da un'alta recinzione di filo spinato. Il cielo schiarisce in fretta e si sta facendo più freddo, molto più freddo. La luce spettrale gettata dalle torri di controllo si va smorzando. Quando riavremo le nostre cose? Ho bisogno del cappotto. Continuiamo a marciare, senza posa. Oltrepassiamo file di baracche, lunghi edifici bassi che si trovano ai due lati della strada cosparsa di ghiaia e ricintata con il filo spinato. È una strada senza fine. Si perde lontano nella nebbia e noi continuiamo a marciare. Le motociclette ci sfrecciano accanto, ufficiali delle SS, cani, un latrare incessante. Bashir, Bashir, no, no! Continuiamo a marciare, avanti, sempre avanti, il freddo è aspro. Piccoli gruppi di persone si trascinano da entrambi i lati della strada, oltre la recinzione. Ma sono uomini o donne? Hanno teste rasate, abiti grigi. Corrono fino alla recinzione e ci fissano con sguardo vuoto, lo sguardo vuoto dei folli. Hanno l'aspetto dei malati di mente, impersonale. Forse si tratta di un ricovero per alienati, poveretti. Solo più tardi, uscendo dall'edificio in cui siamo state rasate, spogliate e rivestite con abiti grigi simili a dei sacchi, vengo improvvisamente colta da un pensiero. Quelle creature che abbiamo visto mentre entravamo nel campo, rasate a zero, infagottate di grigio, che si precipitavano verso la recinzione di filo spinato per guardarci, siamo noi. Abbiamo il loro stesso aspetto, lo stesso sguardo vuoto. Anche loro erano donne mature e ragazze, sconvolte e ferite. Anche loro bisognose di rispetto e compassione. E anche loro invece trasformate in figure oltraggiate.
La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla. Stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Somogyi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. Rovesciamo la barella sulla neve corrotta, che la fossa era ormai piena, ed altra sepoltura non si dava. Charles si tolse il berretto a salutare i vivi e i morti. Erano quattro giovani soldati a cavallo che procedevano guardinghi coi mitragliatori imbracciati lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, rivolgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate e su noi, pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi, la strada era più alta del campo, sui loro enormi cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido minaccioso di disgelo. Ci pareva, e così era, che il nulla pieno di morte in cui da 10 giorni ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di condensazione. Quattro uomini armati, ma non armati contro di noi, quattro messaggeri di pace dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio, la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa e non abbia valso a difesa. Così per noi, anche l'ora della libertà suonò grave e chiusa e ci riempì gli animi a un tempo di gioia e di un doloroso senso di pudore, per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura che vi giaceva e di pena, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato e che i segni dell'offesa sarebbero rimasti in noi per sempre e nei ricordi di chi vi ha assistito e nei luoghi dove avvenne e nei racconti che ne avremmo fatto. Queste cose, allora mal distinte e avvertite dai più solo come un'improvvisa ondata di fatica mortale, accompagnarono per noi la gioia della liberazione. Perciò pochi fra noi corsero incontro ai salvatori, pochi caddero in preghiera. Charles ed io sostammo in piedi presso la buca ricolma di membra livide, mentre altri abbattevano il reticolato. Poi rientrammo con la barella vuota a portare la notizia ai compagni.
Stasera però voglio cantare lo stesso, ok?
Bravo, bravo!
Saliva lento,
del freddo. Giorno d'inverno e adesso sono nel freddo e adesso sono nel freddo. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo milioni in polvere qui nel vento.
Esseri immondi da eliminare. Questa è la ferrea logica del Reich. I nostri indumenti furono accatastati su carrelli nel corridoio, mentre noi, costrette a passare in una grande sala attigua, fummo sottoposte a una doccia di gruppo. Eravamo circa in 300, pressate come sardine. Durante la doccia sentivo i corpi delle mie compagne soffocare il mio e il contatto con quella pelle umida ed estranea spingeva alla difesa il mio organismo, non ancora abituato a quella vita disumana. Più cercavo di evitare quel contatto e più mi sembrava di rimanerne intrappolata. Mi sentivo impazzire. Possibile che fosse tutto vero? Possibile che stesse accadendo tutto a me? Ci furono attimi in cui la mente si isolò dal corpo e non riuscì a riconoscersi in quella grottesca figura quale ormai era la mia. Asciugate con enormi ventole che emanavano aria calda, fummo successivamente rivestite con stracci, senza biancheria, e con zoccoli diseguali. In seguito avremo imparato che il camminare con questi zoccoli di misura diversa, oltre che rappresentare una notevole difficoltà, avrebbe contribuito a rendere ancora più tragica la vita del Lager. Quando la temperatura scendeva sotto zero, i piedi, costretti in quelle calzature. Si riempivano di tumefazioni e piaghe dolorose, deformandosi. Quella condizione estrema indirizzava irrimediabilmente il nostro cammino verso la camera gas. Uscite dalla baracca delle docce, ci radunarono in uno spiazzo laterale della sauna e da lì rividi a distanza Vittorio e Isaac. Stentammo a riconoscerci. Loro in un vestito a righe, con un berretto in testa. Io nel mio vestito di stracci. Ci aspettava l'ultima fase di iniziazione a questa nuova vita, la marchiatura. Da quel momento scomparivamo come esseri umani, diventando numeri, pezzi per la macchina di sterminio del Reich. A me fu tatuato il numero A24020, che ancora oggi deturpa il mio avambraccio sinistro. Tanti anni fa, quando ancora insegnavo, spesso i ragazzi mi chiedevano cosa significasse quel numero. Io rispondevo, accennando ai campi di sterminio e alla mia triste esperienza, ma loro non capivano e qualcuno rideva. Fu così che decisi di nascondere il mio tatuaggio con un cerotto, chiudendomi sempre più nel silenzio. Un giorno mio figlio si accorse del cerotto sul braccio e preoccupato me ne chiese il motivo. Gli confessai che volevo nascondere quel marchio di riconoscimento agli occhi degli altri. Il loro scherno e la loro indifferenza mi ferivano. Indignato mi confortò dicendomi che dovevano essere gli altri a vergognarsi, non io. Tu oggi sei libera perché Dio ha voluto così. Sapevo da sempre che aveva ragione, ma non riuscivo a trovare la forza di reagire e avevo ancora paura di non essere accettata dagli altri. Sentivo di non essere libera. Quell'inchiostro sul mio braccio non poteva in nessun modo essere cancellato. Pochi potevano leggere attraverso quell'inchiostro il significato di quel marchio impresso nella carne. Sulle nostre braccia, nelle nostre carni, è raccontata la vita che ci è sfuggita, l'amore sottratto ai nostri cari, la disperazione della solitudine, i nostri sogni diventati fumo.